La Chiesa, una comunità unita. Nella preghiera, nella lunga preghiera di Gesù, riportata da Giovanni, il tema centrale è appunto l'unità della Chiesa. Esamineremo insieme soltanto un versetto di questa preghiera, ma che questo versetto condensa un po' tutto quello che Gesù dice intorno all'unità della Chiesa. Il versetto 21 del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni così recita: che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Nelle parole di Gesù, non soltanto in questo versetto, ma in tutta la preghiera, si intravede un cuore che soffre. Un cuore che soffre per quello che è stato, sarà uno dei mali più devastanti della sua Chiesa. Il desiderio di Gesù, perciò, che siano uno, l'unità, non è chiaramente un optional, ma un imperativo senza la quale questa unità, la Chiesa si trova mancante di una delle sue caratteristiche fondamentali. Risulta perciò evidente che l'unità non è un semplice accessorio che rende la Chiesa in qualche modo un pochino più attraente, ma è proprio la condizione senza la quale la Chiesa non è più Chiesa o è mancante di una delle sue componenti fondamentali. Come la fede è morta, così dice Giacomo, senza le opere, parafrasando possiamo dire che la Chiesa senza unità non è veramente la Chiesa come era stata concepita, pensata, voluta da Gesù. Ma non è più corpo, ma un mucchio di membra sparse, staccate, divise l'uno dall'altra, che offrono uno spettacolo tutt'altro che armonioso. Le varie divisioni presenti nel corpo di Cristo non danno una buona testimonianza a coloro che sono fuori, che guardano, che aspettano dalla Chiesa, da noi, una parola decisiva per abbattere gli steccati che dividono l'uomo dall'uomo, e aspettano da noi un esempio di vita comunitaria, una vita comunitaria ordinata e fondata sull'amore. Senza unità non è possibile realizzare la comunione, e senza, di cui abbiamo parlato ampiamente, e senza di questa, come abbiamo detto, la Chiesa cessa di essere quella per cui è stata concepita. Che siano uno. È evidente che le parole di Gesù sono un'invocazione che egli rivolge al Padre e non un'esortazione rivolta alla Chiesa. Non sta parlando alla Chiesa, state uniti, sta parlando al Padre, una vera invocazione, chiede al Padre che la Chiesa sia unita. Gesù non fa appello, ripeto, alla Chiesa per esortarla all'unità, perché sa bene che non è nelle sue possibilità. Sarebbe come chiedere a un cane di miagolare o a uno stupido di comportarsi in maniera intelligente. Naturalmente nel Nuovo Testamento non mancano delle esortazioni miranti all'unità rivolte alla Chiesa, e in particolare in quella lettera in cui Paolo si interessa in modo particolare della Chiesa, la lettera agli Efesini. Ma come vedremo adesso, leggendo il testo, l'esortazione non è per creare l'unità, ma per conservarla. Io, dice Paolo, prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo, un solo Spirito, come pure siete stati chiamati ad una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Esaminiamo adesso questo testo che mi sembra alquanto importante. Prima di tutto si fa appello ad essere degni di una chiamata. L'esortazione iniziale è proprio questa, di comportarsi in modo degno della chiamata che ci è stata rivolta. Abbiamo già considerato, se ricordate, so che chiedo molto di ricordare quello che abbiamo già esaminato della Chiesa, ma se vi ricordate abbiamo proprio, come dire, speso una sola predicazione sulla la questione della Chiesa come comunità di chiamati. Lo ricordate? Sì? 3-4 vedo che... Ok, la Chiesa è una comunità di chiamate, quindi è una chiamata che Dio rivolge al singolo e alla comunità. Qui, dice Paolo, siate degni della chiamata che vi è stata rivolta. Siete stati chiamati, siate degni di questa chiamata. E come abbiamo già visto, è una chiamata a uscire, vi ricordate, uscire da Ur come Abramo, uscire da un modo di vivere, uscire da una mentalità, una chiamata da e per. Siamo chiamati a uscire da un modo di vivere che ci caratterizzava prima, da un modo di pensare che era nostro prima, per qualcos'altro. Se siamo cristiani, lo siamo? Se siamo cristiani, significa che continuamente facciamo di Cristo il nostro riferimento. Questo è quello che significa. Il per della chiamata che ci è stata rivolta comporta l'unità, come abbiamo visto in questo. Quindi siamo chiamati anche all'unità, a mantenere, a conservare l'unità. Se il nostro desiderio è quello di essere una comunità che rispecchia il carattere di Cristo, e credo che sia il desiderio, individualmente parlando e collettivo, vogliamo esprimere il carattere di Cristo, se questo è vero, l'unità non può essere facoltativa. Allora, abbiamo detto che conservare e non creare. Non possiamo creare l'unità, anche perché prima non abbiamo le capacità, non abbiamo le possibilità di creare l'unità, no? Creeremo un'unità che non è quella unità di cui parla Dio, di cui parla Gesù. E infatti è detto specificamente nel testo che questa unità è dello Spirito, non è nostra, è dello Spirito, voluta, creata dallo Spirito Santo. Questo significa che nel momento della conversione ciascuno di noi, e anche coloro che ci hanno preceduto, proprio i primi, che hanno fatto, diciamo, la Chiesa, sono entrati in una unità già creata, già voluta, già sperimentata, l'unità di Dio. L'unità era già presente. Conosciamo bene, miei cari, i continui attacchi che riceviamo tendenti a sgretolare l'unità. Guardate, si dà da fare parecchio su questo il diavolo, Si è dato da fare, e i segni evidenti del suo modo di fare così astuto sono appunto evidenti, ma ed è per questo che dobbiamo vigilare affinché questi attacchi non abbiano successo, non abbiano troppo successo almeno. Almeno a livello locale, adesso parliamo soprattutto a livello locale perché forse dovremmo spendere qualche parola in più a livello universale e ho intenzione di scrivere un libretto proprio in modo particolare sul concetto dell'ecumenismo, ciò che io penso dell'ecumenismo, no? Allora, ovviamente l'unità non significa assenza di conflitti, non è questa, che dobbiamo sempre, non ci sono mai conflitti, non ci sono mai dissapori, non ci sono mai spintoni, non è questa l'unità. Conflitti, differenze, tensioni, ma nonostante questi, sentirsi parte di un organismo e di un progetto comune. Vi sono antipatico? Vabbè, pazienza. Vi do fastidio qualche volta? Ok, vi ho dato fastidio e continuerò a darvi fastidio. Ma, nonostante quello che io sono, e nonostante anche quello che tu sei, ho fatto molte illusioni, mantenere l'unità, che non significa appunto assenza di conflitti. Questa unità deve nutrirsi, dico una cosa che adesso forse deve essere meglio spiegata, questa unità di cui facciamo parte deve nutrirsi di elementi, pensate, che possono essere considerati in contrasto con l'unità stessa, ma non lo sono. L'unità deve nutrirsi, ripeto, di elementi che possono magari creare e disunire, ma deve nutrirsi di questo lo stesso, che è la varietà, la differenza, no? La molteplicità e in forma limitata ma reale anche una certa autonomia. Tutti elementi che presi di sé potrebbero sgretolare l'unità, ma per nutrire l'unità della Chiesa noi dobbiamo assimilare anche questi elementi. Non è secondo i piani di Dio creare un'unità a discapito della natura multiforme della Chiesa. La Chiesa deve mantenere la sua caratteristica multiforme. Questa natura multiforme della Chiesa richiede qualche riflessione in più che fra poco faremo. Allora, dopo la... Mamma mia. Si può fermare gli orologi un attimo, no? No. Vabbè. Allora, dopo l'invocazione che siano uno, Gesù propone un modello di unità. Gesù fa sempre così, quando fa qualche cosa, dice qualche cosa, poi propone subito. Il modello di unità che Gesù propone qual è? Che siano uno, il modello di unità che Gesù propone per la Chiesa è la Trinità. Il come Gesù, come noi, è chiaramente è il paradigma al quale dobbiamo conformarci, il modello al quale dobbiamo conformarci. Allora, per capire bene, per comprendere quale tipo di unità dobbiamo vivere, occorre conoscere il modello al quale dobbiamo ispirarci. La Bibbia offre degli alti standard come questo. Non per scoraggiarci, perché quando sentiamo dire che la Chiesa deve essere unita come la Trinità unita, non ce la faremo mai. Ma gli alti standard che la Bibbia propone non è per scoraggiarci, ma per stimolarci verso il meglio. Noi, Chiesa Evangelica dei Fratelli in via Parini, vogliamo l'eccellenza? Per raggiungere l'eccellenza dobbiamo mirare gli standard divini. Allora, la Trinità come modello di unità. L'unità della Chiesa è un riflesso perciò dell'unità intratrinitaria. Certo è solo un barlume di quell'unità presente nell'ambito trinitario, ma è un barlume che rivela la sua origine divina, per questo motivo chiaramente molto importante. Le parole come noi non sono da considerarsi chiaramente in senso, uso dei termini un po' difficili, dopo non mi prendere in giro tu, ok? In senso ontologico, o nel senso, cosa voglio dire? Nel senso della natura stessa. Dio è uno proprio nella natura, tre persone in unico Dio. Per noi non può essere la stessa cosa, continuiamo a mantenersi nella nostra diversità. È sicuramente difficile, miei cari, penetrare nel mistero della Trinità e sarebbe interessante poter sondare il rapporto esistente tra le persone, ma sarebbe tosto e abbastanza difficile, anche perché c'è soltanto qualche barlume di questo rapporto intratrinitario. Ma c'è un'espressione, per esempio, che Gesù lega a come noi, come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano uno. Allora, sappiamo benissimo, di qui entriamo in un campo veramente difficile, campo trinitario, sicuramente sono uniti, una stessa sostanza, una stessa cosa, ma distinti l'uno dall'altro. Allora, siccome è veramente difficile sondare la Trinità nella sua essenza, cerchiamo di capire e vedere come è concepita l'unità, guardando quella che sono, come dire, quella che è l'espressione della volontà di Dio nel creato e nella Chiesa. Va bene? Osservando il creato, che cosa notiamo soprattutto? La sua multiformità. Quanti tipi di animali ci sono? Quanti fiori? Quante piante? Quanti frutti? Quante stelle e galassie? Anche ciò che appare del tutto simile, abbiamo avuto in abbondanza la neve, no? Appare tutta simile, bella lì, bianca, soffice, scocciante qualche volta, sembra, ma non c'è nei milioni, nei miliardi di fiocchi di neve, non ce n'è uno uguale all'altro. C'è chi ci ha dedicato tutta la vita per cercare di vedere se trovasse un... Non ce n'è uno uguale all'altro, quindi già quello che appare, quello che appare come uniforme, non è uniforme, è multiforme. Soltanto questo per dire, perciò stiamo attenti a non confondere l'unità di cui parla Gesù con la uniformità. Non sono la medesima cosa. Spesso l'uniformità, ossia tutti uguali, tutti lì, che la pensano allo stesso modo, con la stessa borsa, con la stessa valigetta, con la stessa giacca, molto spesso l'uniformità è sostenuta, voluta, da chi ha come traguardo il dominio sugli altri. Perché è molto più facile gestire una massa uguale che una massa multiforme. E stiamo attenti perché in fondo, il desiderio di chi guida la Chiesa è che non ci siano troppe differenze da gestire. È un po'... E sotto sotto è questo, E magari c'è anche una tendenza minima, sottaciuta lì, di ma sì, ma facciamolo tutti. No, quello dobbiamo veramente, come dire, stare attenti a questo. L'uniformità non è l'unità. Come il corpo è uno, la Chiesa deve mantenere il suo carattere unitario, e come le membra del corpo sono diverse l'una dall'altra, la Chiesa deve essere rispettata e accettata così com'è, come dono di Dio. Morris commenta, un commentatore inglese, la diversità, per quanto riguarda la Chiesa, non è un attributo accidentale del corpo, ma appartiene alla sua essenza. È nella diversità che poi si manifesta la bellezza, l'armonia, l'organicità del corpo. Se tutte le membra fossero uguali, fossero simili a loro, provate a immaginare di essere solo un naso. È solo un occhio. Non soltanto bruttino da vedere, ma veramente un po' handicappato, lo è. Ora, la Chiesa è multiforme, deve mantenere questa multiformità. So che io di musica ne capisco poco, ma qui tutti i musicisti presenti potrebbero appoggiarmi se vogliono. L'armonia è sicuramente una delle componenti essenziali della buona musica, no? Che cos'è l'armonia? Il termine deriva dal greco harmonia, che significa giusta relazione, accordo. Il verbo harmonizein ha il significato di adattare e di accordare. In pratica l'armonia è l'arte di mettere d'accordo delle parti che sono dissimili tra loro. Chi suona la musica sa benissimo che non ci sono soltanto 7 note e basta. 7 note moltiplicate per quello che viene dopo, per quello che viene prima, la durata, la lunghezza, l'intensità, insomma c'è un sacco di cose, no? Allora, tutte diversità che vanno armonizzate tra di loro e sono dissimili. L'armonia si può creare soltanto quando c'è diversità. Senza diversità non si crea armonia. La Chiesa qualche volta emette un suono cacofonico, proprio perché siamo spiritualmente e moralmente stonati. E quindi è molto difficile mettere insieme queste parti. Qualche volta non esprimiamo veramente armonia, ma stonature evidenti. E questo è estremamente sgradevole. Al contrario, l'armonia è l'insieme di suoni che, pur essendo diversi tra di loro, riescono a creare un suono piacevole ad ascoltare. Io credo che il nostro obiettivo deve essere, ci siete tutti, mi ascoltate tutti, il nostro obiettivo deve essere che le persone, quando ci conoscono, ci trovano piacevoli. Una bella armonia. Quindi questo è un po' quello che è l'espressione di Dio. Dio si vede nel creato, si è espresso nel creato e si è espresso in maniera così multiforme. Ma anche per quanto riguarda la Chiesa, come l'ha pensata? Ricordate senz'altro quel passo in Pietro in cui si dice che noi siamo delle pietre, non dei mattoni. Più facile costruire muratore, eh? Quanto è difficile costruire con delle pietre tutte disuguali l'una dall'altro? Devi cercare di vedere, ma i mattoni, pam, pam, li prendi, li metti, un po' di calce, vai. E chi è alla guida della Chiesa sa che c'è una gran fatica mettere insieme delle pietre e non dei mattoni. Magari qualche pietra con la testa dura, molto dissimili da loro l'uno dall'altro, vabbè. Comunque questa è quella che la Chiesa è la sua caratteristica. Dopo Gesù ci offre come, non soltanto il modello, ma anche il come, no? Che siano in noi e la modalità con la quale noi possiamo essere Chiesa, uniti. Nella preghiera di Gesù troviamo appunto questa modalità, che siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e sono in te, anche se siano in noi. Quindi c'è una chiara dipendenza tra l'essere tutti uno e l'essere in noi. Si può essere uno soltanto se siamo in Dio. Essere in Dio nel senso trinitario del termine è il modo per stabilire e per mantenere la Chiesa unita. Quando siamo in Dio, dice il testo, noi siamo conservati, conservali nel tuo nome. Ah, non abbiamo letto stamattina il testo, ma lo conoscete, dai. quando dice conservali nel tuo nome, che siano preservati, custoditi, parole che troviamo nel testo. Gesù non chiede che la Chiesa sia tolta dal mondo, altrimenti non potrebbe più avere la funzione di sale e luce, ma chiede al Padre di conservarla, ossia di proteggerla. Il mondo nel quale la Chiesa è stata mandata, sappiamo, è ostile ad essa, come è stata ostile a Gesù, e l'abbiamo visto in diversi modi. Uno dei più grossi ostacoli per fermare il cammino della Chiesa è senza dubbio la perdita di una sostanziale unità. Quindi sarà fatto di tutto per farci staccare, dividere, disunire. Una Chiesa divisa è una Chiesa fragile, è una Chiesa soggetta alle critiche del mondo stesso. Conservali, dice Gesù, affinché siano uno. E la frase fa coppia con quello che segue, preservali dal maligno. Se il tema, come crediamo, è l'unità, questa può essere soltanto conservata, protetta, preservata, custodita solo da Dio. È possibile un'unità, l'unità, se la Chiesa realizza solo ciò che Gesù sta chiedendo, che tutti siano uno, e come tuo Padre sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi. Quindi siano in noi è la chiave del successo. Pensiamoci. Non possiamo fare un granché per stare uniti, ma se tutti quanti andiamo, siamo in Dio, è lì che troveremo la nostra unità. Essere in Dio significa essere nella sua parola. E anche nel testo viene detto espressamente, non illudiamoci di poter essere in Dio e non essere immersi nella sua parola. Anche l'adorazione, la preghiera, sappiamo benissimo, devono essere nella verità. Non esiste un'adorazione che non sia immersa nella parola di Dio. Non è vera adorazione. Gesù lo dice chiaramente. Scopo dell'unità, e così ci avviamo alla fine. Scopo dell'unità. C'è uno scopo, c'è una finalità. E questo scopo non è di secondaria importanza, ma entra, badate bene, nel cuore stesso dell'esistenza della Chiesa. La comunità ecclesiale può sopravvivere solo se c'è un continuo ricambio. Abbiamo parlato di tempo, siamo un soffio. Moriamo. Moriamo. Io morirò. Anche tu morirai. Ed è per questo che c'è bisogno di un continuo ricambio, di persone nuove che vengono a sostituire quelli che vanno con il Signore. Come arriveranno queste persone nuove? L'evangelizzazione, la testimonianza. Ma questa evangelizzazione, questa testimonianza sono credibili soltanto se la Chiesa è unita affinché il mondo creda. Gesù fa dipendere la conversione delle persone da come la Chiesa esprime la sua unità. Pensiamoci. La nostra fede, se non può donarci la capacità di vivere in una dimensione di comprensione e tolleranza, questa fede è rifiutata, non sanno che farne. Le parole di Gesù indicano in modo chiaro che la testimonianza cristiana, comprendente anche la verità, no? Questa testimonianza perde la sua credibilità quando i testimoni non sono uniti, non sono insieme, non si vogliono bene. Come possono i cristiani parlare della superiorità della fede da loro professata rispetto alle altre religioni o alle altre filosofie se non realizzano tra loro quella che è una delle principali caratteristiche della fede? Essere uno. Essere uniti significa dimostrare concretamente quell'amore senza il quale facciamo scendere la nostra credibilità vicino allo zero. L'unità della Chiesa, perciò, è sicuramente il più potente elemento apologetico della fede cristiana. Sappiamo quanto peso abbia avuto l'apologetica, l'abbiamo studiato un po' negli studi del lunedì, nella presentazione della fede, ma questa è stata quasi sempre considerata nel suo aspetto teologico, no? È importante invece sicuramente l'aspetto teologico, ma non può essere isolato da una sana apologetica della prassi. Cosa voglio dire? Senza l'etica la dottrina perde molto del suo valore almeno nella credibilità. L'unità nella e della Chiesa rientra in quest'area dell'apologetica etica. Quindi noi, se vogliamo veramente, come dire, dimostrare agli altri che la fede funziona, che la fede si incarna nel nostro quotidiano di persone, che la fede trasforma, che la fede ci fa diversi, c'è solo un modo per farlo, che siano uno. L'unità ci rende credibili e la mancanza di questa ci fa apparire persone divise, non solo tra di noi, ma anche tra ciò che affermiamo e quello che viviamo, e come tale senza credibilità. Voglio arrivare alla conclusione. Il fatto che Gesù preghi intensamente per l'unità della Chiesa ci spinge a fare altrettanto. Siamo disposti, martedì prossimo, siamo disposti a perdere un po' del nostro tempo per pregare per l'unità della Chiesa? E non illudiamoci, dice, ma adesso non ci sono problemi. Ricordiamo che dobbiamo raggiungere l'eccellenza, anche se non ci sono problemi tra di noi, anche se non ci prendiamo a pugni, anche se non ci offendiamo, l'eccellenza l'abbiamo raggiunta. Allora preghiamo che possiamo raggiungere l'eccellenza. Mentre preghiamo dobbiamo ricordare che l'unità è voluta dal Signore e non è un modo romantico di pensare alla Chiesa. Mentre preghiamo dobbiamo ricordare che la preghiera non basta, e se non è accompagnata da una ferma volontà di evitare inutili giudizi sugli altri, di allontanare la tentazione di ogni competizione tra di noi e seguire la strada dell'apertura, dell'accoglienza e dell'ascolto. Che siano uno. Che questa sia la nostra preghiera, ma non soltanto la nostra preghiera, il nostro costante obiettivo. Noi siamo già uno in Cristo, conserviamo questa unità, così come il Signore ci chiede. Amen.